بجنا بجنا زاكروسكية بهر كبير شورية كبير بالفاتية بهادو كهر بجنا بجنا توروسكية
Buonasera a tutte, tutti, tutti. Buonasera, Eval. Questa è la quinta puntata di Clamazadi, il canto della libertà. Trasmissione che va in onda ogni giovedì dalle 19 alle 20 sulle frequenze di Radio Onda Rossa e che si può ascoltare ovunque, anche via streaming e podcast. In questa puntata per il fatto della settimana parleremo di Rojava e della protesta dei partiti curdi contro il numero di posti assegnati nel Parlamento siriano. Per l'Osservatorio Kurdistan sentiremo una parte dell'intervento di Tiziano di Uiki dedicato al Rojava e sempre per il Rojava si parlerà degli attacchi ai simboli religiosi degli Aleviti, della denuncia sulle condizioni nelle carceri siriane e dell'importanza del riconoscimento della lingua curda per lo status di migliaia di docenti e allievi. Si parlerà anche di Turchia e della singolare iniziativa che il Parlamento turco ha dedicato alla decolonizzazione. Si parlerà anche di Iraq e in particolare del congresso del Movimento delle Donne Eside. Gli approfondimenti sono dedicati all'incontro di 2000 donne arabe e curde a Kobane e in tale ambito una compagna di genealogi parlerà dell'appello Siamo tutte YPJ. Per le buone notizie si farà il punto sul ritorno ad Afrin della famiglia Sfollate. Infine per l'iniziativa segnaliamo eventi a Milano, Torino, Roma, Ararat e Alessandria. Puntata ricca, un breve stacco musicale e cominciamo.
Mezzaluna rossa illumina la notte buia, noi siamo intorno al fuoco a Afrin.
Ale, alleluia.
Il mondo intero capirà, capirà il perché, quando entreremo a Kobane.
Ale, ale, ale.
Il sorriso degli oppressi nelle montagne ci guidava, la libertà è un sogno,
il sogno del Rojava.
Se morirò in battaglia, compagni miei, quello che ho fatto io vi dico che lo rifarei.
Caro compagno orsa, ammiro la tua forza, la voglia di lottare, il dolore smorza. Sei partito con un ideale, ma è più oppressione e per sempre ribellione. Ci hai lasciato la vita per la tua lotta infinita, scrivo con carta e matita che la tua storia non venga smarrita. E quello è il fiore di un partigiano morto per la libertà, per la resistenza, per l'uguaglianza, per ogni mancanza di diritto. Non ci hanno mai sconfitto, va avanti sempre e per sempre il nostro conflitto. Mi ci butto a capo fitto, non riesco.
24 partiti e organizzazioni curde hanno respinto l'assegnazione di soli 4 seggi ai curdi nel Parlamento siriano, affermando che i curdi costituiscono circa il 20% della popolazione e dovrebbero essere rappresentati da almeno 40 parlamentari in un'assemblea che comprende 210 seggi. In seguito a un incontro tenutosi il 18 maggio, i partiti hanno tenuto una conferenza stampa dove è stata letta una dichiarazione congiunta. La dichiarazione sottolinea che il popolo siriano si aspetta che venga costruito un paese democratico, basato su un'autentica partnership tra popoli e fedi, sull'esempio dell'amministrazione autonoma del Rojava. La dichiarazione continua affermando che il processo chiamato dal governo, elezione dell'Assemblea Popolare Siriana, non è un'elezione democratica, ma un meccanismo di nomina che ignora la volontà popolare. La dichiarazione si conclude affermando che i partiti e le organizzazioni curde continueranno la loro lotta pacifica e popolare con tutte le forze democratiche per la creazione di una costituzione moderna che garantisca i diritti dei curdi e di tutte le componenti della Siria.
Una regione dove ognuno ha la sua religione, senza paura di Dio e di non trovare l'amore, di non avere ragione, di dubbi ne siamo pieni, ma i bambini corrono felici e sereni. Quando li vedo mi viene nostalgia e penso al Kurdistan e penso a casa mia. Ora lasciamo una scia, i tuoi occhi diventano ali, vengo a portarti tra noi, assalti frontali. Compagno orso, morto in battaglia in corso, ucciso da uno sparo lungo il suo percorso, e il dolore di quelli che sono vivi e l'amore di cui non saremo mai privi in questa musica, che è gratitudine per chi ha lottato per la libertà, per l'identità contro la solitudine.
Mezzaluna rossa illumina la notte buia, noi siamo intorno al fuoco a Free,
ale, alleluia.
Il mondo intero capirà, capirà il perché, quando entreremo a Copané,
ale, ale, ale.
Il sorriso degli oppressi nelle montagne ci guidava, la libertà è un soglio,
il sogno del Rojava.
Se morirò in battaglia, compagni miei, quello che ho fatto io vi dico che lo rifarei.
I miei fratelli sono in strada, io non li ho mai scordati e mai li scorderò. Ho una famiglia in ogni posto, sono a posto bro, ho la coscienza sporca anch'io, per questo ho detto stop. Non ho imbracciato le armi ma le arti dell'hip hop. Militant rap con militantà, di città in città, questa canzone la dedico a tutte e tutti gli antifa. Perché è vero, orso non lo conoscevo, che vuoi farci, senti più solo cazzate e riescono a raccontarci. Perché questa è l'Italia, sociale musica a palla, zero sociale la musica, non si impegnano a farla. Non farti fottere compa, alza la testa, ogni mia traccia è una protesta, te lo scrivo insieme a salto e tempesta. Ho visto gente partire mai più tornare, per la libertà e alto il costo da pagare. Devi lottare sempre, lottare serve, perché si sa che nella vita si vince e si perde. E queste rime so per te, chi ce l'ha insegnato, nelle lotte dentro i cuori per sempre verrai portato. E per le strade bandiere rosse e nere al vento, è morto un partigiano, ne nascono altri cento.
Mezzaluna rossa illumina la notte buia, noi siamo intorno al fuoco a Free,
ale, alleluia.
Il mondo intero capirà, capirà il perché, quando entreremo a Copané,
ale, ale, ale.
Il sorriso degli oppressi nelle montagne ci guidava, la libertà è un soglio,
il sogno del Rojava.
Se morirò in battaglia, compagni miei, quello che ho fatto io vi dico che lo rifarei.
Adelante.
So if you see this message, probably something's going, you know, probably it's going like this, but I knew that, and it's okay for me. I'm happy to did this choice. I will make this choice 1,000 times because I'm convinced about it. And
allora, ora Isha di Genealogy che ci fa un richiamo all'iniziativa Siamo Tutti EPG. È un intervento in via telefonica.
Ciao Isha, ci senti?
Ciao, mi sentite?
Sì, molto bene.
Ok, ciao, grazie a tutte e tutti. Vi parlo a nome della rete di donne che tessono il futuro. E vi ringrazio per questo spazio, sicuramente lo spiegheremo meglio il prossimo giovedì, che avremo un pochino più di tempo, ma intanto vi volevo anticipare che siamo insieme alla rete di Women Defend Rojava lanciando una campagna di solidarietà internazionalista, di solidarietà tra donne, femminista e transfemminista. Perché in questo momento, come forse non sorprende, il governo di transizione della Siria sta cercando di smantellare le forze di autodifesa delle donne, le YPG, che sono diciamo delle forze importantissime all'interno del progetto rivoluzionario di Rojava e del nord-est della Siria. E per questo vogliamo invitare a una campagna di solidarietà, nello specifico il 31 maggio vi invitiamo a organizzare iniziative, fare striscioni, fare scritte sui muri, fare banchetti informativi, mandare soprattutto video e foto di solidarietà e di appoggio alle compagne sul territorio del nord-est della Siria. Le YPG sono una forza assolutamente necessaria, sono la forza di tutte noi. sono una conquista appunto della lotta e della rivoluzione che sta avvenendo e che è avvenuta per tanti anni su quel territorio e nel Kurdistan in generale. E quindi vi invitiamo a questa campagna, ripeto, il 31 di maggio, e potete poi inviare le informazioni delle iniziative o dei video, delle foto di solidarietà nei social, tanto di donne che tessono il futuro, come di Women Defend Rojava, come le stessi social delle compagne delle YPG, e potete anche mandare le iniziative che organizzate alla mail donnechetessonoilfuturo@inventati.org, perché faremo una raccolta di tutto quello che viene organizzato. E appunto siamo tutte YPG e queste combattenti, queste compagne non possono essere abbandonate in questo momento, e grazie moltissimo per dare questo piccolo spazio per lanciare la campagna.
Okay, grazie, ci risentiamo allora giovedì prossimo.
Perfetto, grazie a voi.
Ciao.
Ciao.
Ok, adesso un piccolo stacco e poi mandiamo un intervento di Tiziano di Wiki Onlus che si è tenuto qualche giorno fa a Zazin il metro, un intervento che riguarderà, diciamo, il contesto del Rojava, e poi riprendiamo con le nostre notizie.
Allora, come penso più o meno tutti sappiamo, ci sono stati nel corso degli ultimi mesi dei cambiamenti enormi in Rojava, a partire per l'appunto dalla caduta del regime di Bashar al-Assad e l'avvento del governo di transizione, che fondamentalmente è un governo che è stato formato intorno a un nucleo molto ristretto proveniente da Hayat Tahrir al-Sham, quindi parliamo di comunque un governo che ad oggi è stato ufficialmente riconosciuto a livello internazionale, ma che è fondato intorno al presidente ad interim Ahmed al-Shara, noto fino a due anni fa col nome di battaglia di Abu Muhammad al-Jolani, in quanto fondatore di prima Jabhat al-Nusra, quindi la branca siriana di Al-Qaeda, e in seguito di Hayat Tahrir al-Sham, una formazione che è fondamentalmente da una parte una coalizione, dall'altra un tentativo di rebranding della stessa Jabhat al-Nusra. Questa organizzazione è arrivata al potere alla fine del 2024, riuscendo nell'impresa di mettere fine al regime di Bashar al-Assad, al regime Baath che aveva governato la Siria fino a quel momento, e da lì si era aperta da una parte una Si sono aperte enormi possibilità, perché effettivamente il congelamento del conflitto in Siria, come era stato dal 2019 in poi, quindi dalla sconfitta dello Stato Islamico in poi, aveva creato una situazione per cui c'era un paese diviso fondamentalmente in aree di occupazione, se non, quando non di influenza, e aree che erano in alcuni casi letteralmente occupate da potenze straniere, prima tra tutte la Turchia. La Turchia, alla caduta di Bashar al-Assad, occupava tutto il cantone di Afrin, occupava le aree di Seregani e di Direspi, aveva una presenza enorme a Idlib, che era l'area governata per l'appunto da Hayat al-Sham, da Jolani fino a quel momento. E questa situazione aveva fatto sì che il conflitto non potesse essere concluso, nel senso che, così come appunto prima parlavamo della possibile conclusione del conflitto tra il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il popolo curdo e lo Stato turco, anche la guerra civile siriana, arrivati ad un certo punto, arrivati a un equilibrio di forze, non poteva essere conclusa se non con una serie di accordi, un tentativo di processo di pace, che però Bashar al-Assad ha sempre rifiutato. La linea di Assad per la Siria era il ritorno al pre-2011. L'idea, per l'appunto, che il regime, dal momento che non era completamente caduto, avrebbe dovuto riprendere potere su tutta la Siria, era l'unica linea possibile per Assad. E quindi la sua esclusione dallo scenario, anche se per mano di una forza tra le peggiori di quel conflitto, perché parliamo per l'appunto del discendente diretto di Al-Qaeda in Siria, aveva aperto una serie di possibilità per tutto il popolo siriano, incluso in realtà il nord-est. Nel nord-est della Siria si è sviluppata l'amministrazione autonoma democratica della Siria del nord-est, ovvero quell'istituzione che è nata dopo la rivoluzione di Rojava e che è nata dalla rivoluzione di Rojava, che però è nata come un progetto da estendere all'intero paese. L'amministrazione autonoma non ha mai fatto mistero della sua volontà di non costruire una regione appunto separata dalla Siria, ma di voler costruire per tutta la Siria un sistema che fosse democratico, decentralizzato e che riconoscesse le diversità politiche, etniche, culturali, linguistiche, religiose di quella regione e di tutta la Siria. Per cui l'amministrazione autonoma ha iniziato, alla caduta del governo, alla caduta del regime, un'intensa attività diplomatica che da una parte era volta a cercare di essere conosciuti e riconosciuti dal resto della Siria, di fuori delle regioni del nord-est, effettivamente che cosa avvenisse dentro i confini del Rojava per molti siriani non era chiaro, perché erano stati avvolti per 15 anni da una nebbia di guerra abbastanza imponente, perché per l'appunto sul nord-est della Siria dal primo giorno si è fatta un'enorme opera di propaganda e disinformazione che dipingeva per l'appunto i curdi del nord-est e le altre popolazioni come separatisti che volevano costruire un paese, appunto una sorta di etno-stato curdo, dividendo la Siria, qualcosa che non è mai stato nelle mire di quel movimento, tant'è che per l'appunto noi abbiamo imparato a conoscere quell'esperienza come la rivoluzione del Rojava, perché così nasceva nel 2011-2012, in particolare appunto quando è stata quando è iniziata con la liberazione di Kobane, di Afrin e di parte del cantone di Jazira il 19 luglio del 2012. Quella era la rivoluzione del Rojava, perché avveniva all'interno di quei territori storicamente abitati da curdi, che vengono riconosciuti per l'appunto anche nel loro lessico politico come l'ovest del Kurdistan, il Rojava e il Kurdistan, ma poi si è allargata ben oltre i confini storici in cui i curdi hanno sempre vissuto, e la parola Rojava è completamente scomparsa da qualsiasi tipo di riferimento istituzionale, da qualsiasi tipo di appunto documento ufficiale di quella regione, perché si è tentato dal primo momento di costruire un'esperienza che potesse essere inclusiva e che un giorno sarebbe potuta essere la base per appunto ricostruire un paese su dei pilastri completamente diversi da quelli che avevano appunto retto il governo. Per l'appunto l'amministrazione autonoma ha tentato nel corso di questo anno, raggiungendo anche alcuni accordi, ad avere una posizione per poter contribuire alla costruzione di un nuovo paese. Io penso ad esempio appunto all'accordo di integrazione del 10 marzo, il famoso accordo che era la base per l'integrazione dell'amministrazione autonoma all'interno delle strutture statali siriane, ma anche a un accordo più specifico che è l'accordo del 1 aprile, che era un accordo per l'appunto anche le possibilità rimaste di poter arrivare ad un accordo e di poter arrivare ad una transizione di tutto il paese verso pilastri diversi in una guerra civile devastante, in un massacro. Per cui ci si è ritirati verso due di quelli che erano i tre cantoni che hanno dato vita alla rivoluzione del Rojava nel 2012, in particolare Kobane, il cantone di Jazira, quindi Eseke, Kamishlo ed Erit, via dicendo. Afrin era già stato perso nel 2018, e a partire da appunto la resistenza soprattutto politica che è avvenuta poi in quei giorni, nel senso che abbiamo visto che la popolazione di quelle aree ha iniziato una mobilitazione permanente, c'era fondamentalmente tutte le città hanno visto i propri abitanti in piazza armati o non armati, che hanno difeso effettivamente quelle aree, soprattutto Kobane che era letteralmente sotto assedio.
Rojava, staffetta sanitaria, bici, madre, devo andare, ho un futuro da scrivere, le parole che mi servono ci renderanno libere, dove i confini stridono, i poteri forti ridono, hanno fondato tutto su un falso idolo, io madre credo in altro, ti prego stammi accanto, ho fatto la mia scelta, perciò domani parto, non importa dove, importa forse più quando, mi daranno almeno un quarto di ciò che domando e chiedo il minimo davvero, riconoscer la mia gente, la mia lingua, il mio terreno, sono un corpo straniero sotto gli occhi di tutti, i governi iracheni, iraniani, siriani e turchi, per loro il confine è una linea sacra e fragile, la libertà nel mio paese non è mai stata facile, madre puoi capirmi quante volte mi racconti.
Dunque adesso cominciamo con alcune notizie che riguardano il Rojava. Allora, la prima è, come dire, l'ennesimo attacco contro una comunità minoritaria, in particolare quella degli aleviti. La Federazione Democratica Levita e l'Unione Democratica delle Donne Alevi hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui condannano gli attacchi ai luoghi sacri aleviti di Dersim e Bazar Chiks. La dichiarazione recita: l'attacco al santuario di Dusgumbaba nel distretto di Kisle di Dersim, uno dei centri più sacri per la fede alevita, ha ferito profondamente i nostri cuori. La distruzione dei segni sacri, noti come impronte, graffiandoli via, non è solo un attacco a una pietra, ma alla memoria, alla fede e alla storia di un popolo. Allo stesso modo, l'attacco alla strada di Mehmet Baba nel complesso santuario di Elif Ana nel distretto di Bazar Chiks è un altro esempio di ostilità sistematica verso i luoghi sacri del popolo alevita. Per noi aleviti, montagne, pietre, acqua e alberi non sono solo la natura, sono la nostra fede stessa. Esistiamo in queste terre da migliaia di anni, siamo portatori di un sentiero di identità, di verità legato alle nostre pietre, al nostro suolo, alla nostra acqua, alle nostre foreste. Lo Stato deve indagare immediatamente su questi attacchi, smascherare i responsabili e non rimanere in silenzio di fronte a questi attacchi di odio contro i nostri luoghi sacri. Non deve rimanere in silenzio, il silenzio incoraggia, l'impunità spiana la strada a nuovi attacchi. In queste circostanze, continua la dichiarazione, in cui si discute di pace e di processo democratico, l'urgente approvazione di leggi di democratizzazione è l'unica via per prevenire attacchi contro gli aleviti e le altre popolazioni della Siria.
Un cambiamento dello stato delle cose, dove parole preziose si fanno idee contagiose. Comunità in cui costruire un'alternativa attiva ma priva di inventive libertà, partendo dalle montagne e mari d'autocritica, per una formazione di intellettuale che fisica parità tra sessi, ceti sociali e religioni. La proprietà privata è stata lasciata fuori, e adesso che siamo qui in mezzo è come sentirmi un tutt'uno col resto dell'universo, in pace con me stessa come in pace con gli altri, nonostante da più tempo la guerra davanti. E capita che la vita si faccia pesante e sottile, per difenderla delle volte serve imbracciare il fucile. Facile da dire, ma il peso che porto dentro fa da contrappeso alla libertà per cui sto combattendo. Lotto per te madre, le lacrime su ogni volto, per ogni torto, per quello che c'è stato tolto, per ogni ragazzo morto perché aveva un sasso in mano da lanciare su ogni servo di uno stato sovrano, per ogni granello della terra che ora calpesto. Io vado, madre, ci vediamo presto. Io vado, madre, se non torno sarò il fiore in montagna che sboccio ogni giorno. Io vado, madre, farò quel che posso come folgore sulla tortura che mi vivo addosso. Sono l'uragano che sfonda tutte le porte, sono determinazione che sfida la sorte. Io vado, madre, perché ho sogni concreti, la mia anima sarà parola per poeti.
Allora, la seconda notizia riguarda la situazione carceraria nelle carceri siriane, che possiamo immaginare non è per niente allegra e direi non è neanche cambiata più di tanto dal regime di Assad. Dunque, la notizia proviene dall'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, che afferma che dall'inizio del 2026 ci sono stati 10 detenuti morti sotto tortura. E ha anche dichiarato che c'è un aumento allarmante delle vittime legate agli abusi nelle carceri e nei centri di detenzione siriani. Questo quindi avviene in un contesto di crescenti accuse di gravi violazioni dei diritti umani nei confronti dei detenuti, di totale assenza di controllo legale e di persistenza di arresti arbitrari. Aggiungendo che le motivazioni iniziali degli arresti di queste persone variavano dalla partecipazione a proteste pacifiche fino all'accusa di appartenenza a fazioni militari o politiche. Peraltro 9 deceduti su 10 appartenevano a gruppi minoritari, quindi alle popolazioni appunto come gli aleviti, i curdi, eccetera. E quindi l'8 gennaio un detenuto della comunità levita è morto nel centro di Homs a causa di torture fisiche e di negligenza medica. 2 settimane dopo, è morto due settimane dopo essere stato arrestato. Un altro detenuto di Homs è stato ucciso ad aprile, un anno dopo il suo arresto. Un uomo curdo è morto 48 ore dopo essere stato arrestato a Raqqa, mentre altri 4 provenienti da Sheikh Maksul e Ashrafia, certo i nomi sono belli complicati, che sono quartieri a maggioranza curda nella zona nord di Aleppo, sono stati uccisi sempre sotto tortura. E complimenti. Non è mancato anche un morto della comunità sciita, quindi quasi certamente una levita, e uno della comunità drusa. Quindi, come dire, sono molto democratici questi, ammazzano un po' un rappresentante per ogni comunità. Un altro rapporto di un altro osservatorio che si chiama SNHR ha dichiarato di aver registrato 1108 casi di arresto arbitrario e 32 morti per tortura da parte delle autorità siriane sempre nel 2026.
Allora,
Jong e Seda, Joy Soul, Democrazia Socialista. و یادآور خاطره زنان و مردانی که در راه آزادی خلق‌های پیش جان فشانی کردند.
L'ultima notizia riguarda, almeno arriva a Rojava, riguarda la problematica del riconoscimento della lingua curda, su cui sappiamo ci sono state, come dire, dichiarazioni da parte di tutti gli esponenti, come dire, politici di tutti i partiti, delle donne, eccetera. Con questa notizia cerchiamo di capire qual è anche l'implicazione pratica del riconoscimento, del mancato riconoscimento della lingua curda. Allora, il Ministero dell'Istruzione siriano sta procedendo alla revisione delle qualifiche accademiche e professionali degli insegnanti nella provincia di Asaka, a maggioranza curda, nell'ambito degli sforzi più ampi per regolarizzare lo status dei dipendenti del nord-est della Siria. Quindi questa cosa riguarda gli insegnanti, ma riguarda un po' tutti i dipendenti dell'amministrazione autonoma del nord-est della Siria, che adesso devono essere inglobati nella nuova amministrazione siriana. Allora, un comitato nominato dal Ministero sta esaminando i fascicoli degli insegnanti che svolgono le loro mansioni sin dalla creazione dell'amministrazione autonoma democratica guida curda. Questo è quanto ha dichiarato il Ministero dell'Istruzione siriana in un comunicato. Il 29 gennaio Damasco, le forze democratiche siriane a guida curda hanno raggiunto lo storico accordo articolato in 14 punti che, oltre a prevedere il cessate il fuoco permanente e globale, prevede anche l'integrazione delle istituzioni civili e militari di Rojava sotto il controllo dello Stato siriano. Da allora le due parti hanno avviato colloqui per l'attuazione dell'accordo, in particolare per quanto riguarda l'istruzione, che si è rivelata una questione centrale nelle negoziazioni. Adesso vediamo perché. Il governo siriano ha finora accettato di riconoscere la validità legale di tutti i diplomi e certificati rilasciati nelle scuole e negli istituti gestiti precedentemente dall'amministrazione autonoma del nord-est della Siria nell'ambito appunto di questo processo di accreditamento nazionale. Questa cosa riguarda oltre 20.000 insegnanti, 2.350 scuole e ben 230.000 studenti, che evidentemente, come dire, se non vedessero riconosciuti il loro titolo di studio, insomma, credo che cadrebbero nella disperazione, perché insomma abbiamo, come dire, persone che hanno il diploma, che si sono anche laureati, che per esempio da tempo esercitano la professione medica. Lo dico perché in particolare la mia associazione sta finanziando un progetto di specializzazione dei medici che si sono laureati nell'Università di Rojava. Quindi tutto questo, questa architettura non dovrebbe cadere, anche perché poi verrebbero a mancare dei servizi essenziali.
Allora, ora parliamo dello stallo del processo di pace in Turchia e di un forum sulla decolonizzazione un po' sui generis. Il processo di pace in Turchia è ormai fermo e non sono stati intrapresi passi concreti da parte del governo, il cui unico interesse sembra essere la difesa della propria posizione politica. Ormai è chiaro che il governo turco non vede un'alleanza con i curdi, come era stato all'origine definito il processo di pace, come una priorità strategica. E quando i curdi sono sotto attacco, vediamo l'assenza del governo turco. C'è un silenzio assordante da parte dell'HKP, il partito di governo del partito di Erdogan, mentre altri politici di area governativa, come anche il leader del CHP, il partito nazionalista, hanno avanzato proposte e condiviso messaggi positivi. C'è da chiedersi a questo punto quanto a lungo l'altra parte dell'iniziativa di pace sarà disposta a tollerare questa strategia dilatoria. E intanto, a riprova della postura del potere, l'11 e 12 maggio si è tenuto ad Istanbul il Forum Mondiale sulla Decolonizzazione, organizzato dalla Fondazione NUN, presieduta da Esra Erdogan, figlia di Recep Tayyip Erdogan, presidente della Turchia. Il forum affronterà argomenti come l'eredità del colonialismo, le crisi globali e la ricerca della giustizia, ospitando personalità di spicco della teoria decoloniale e della ricerca sulle lotte anticoloniali. Potrebbe sembrare che la critica al colonialismo stia conquistando spazi a livello globale, ma il punto non sono i concetti, ma chi parla e ciò che viene taciuto. Il grande assente in questo forum è stato il Kurdistan, la necessità di un superamento del suo status coloniale e il riconoscimento di una realtà che lo Stato nega. Quello che fa il forum è trasformare il colonialismo in un argomento astratto di discussione, occultando i suoi responsabili. Lo Stato turco sta testando di nascondere il proprio status coloniale, accentuatosi con il progetto neo-ottomano di egemonia sui territori del passato impero e negli spazi turcofoni. Per una potenza coloniale, organizzare un tale convegno è un palese tentativo di manipolazione delle coscienze. Tutto ciò dimostra come oggi la lotta si stia spostando su un nuovo terreno, quello delle idee, e ogni concetto perduto diventa una posizione persa. Il linguaggio costruito con concetti come normalizzazione, integrazione, soluzione e ora decolonizzazione oscura l'essenza stessa della lotta curda, di ogni altra lotta storicamente data, tendendo a dissolverla nel sistema. Oggi il punto non riguarda solo i concetti. Lo stesso concetto cambia di significato a seconda di chi lo agita. Secondo Frantz Fanon, il colonialismo è anche un sistema fondato sulla produzione di significato. Il colonizzatore controlla non solo la terra, ma anche le idee e il linguaggio, decidendo cosa sia reale, giusto e possibile. Ciò che è necessario oggi non è certo rifiutare il concetto di colonizzazione, ma riposizionarlo nella realtà, coscienti che il suo significato si concretizza solo nel superamento dello status quo.
In questi giorni da Shengal, cuore storico e terra ancestrale del popolo Yazida, arriva una notizia importante, una notizia di organizzazione e di speranza. Si è concluso il terzo congresso di Tajeh, il movimento per la libertà delle donne Yazide. Il congresso, tenutosi a Shengal con la partecipazione di centinaia di delegate sotto lo slogan «Verso una vita comunale con donne, vita e libertà, Xinjiang Azadi», non è stato soltanto un momento di commemorazione, ma un congresso di decisioni, di riorganizzazioni e di rilancio politico. Tajeh nasce dentro la ferita del genocidio del 2014 perpetrato dall'ISIS, il 74esimo contro cui il popolo Yazida ha resistito. Massacri, rapimenti, schiavitù sessuale, dispersione, distruzione della loro comunità. Ma il punto centrale è che le donne Yazide non parlano dal luogo della vittima, bensì parlano dal luogo della ricostruzione. Esse dicono: siamo sopravvissute, ci siamo organizzate, abbiamo difeso la nostra società e ora vogliamo costruire una vita nuova. Le decisioni prese dal congresso vanno proprio in questa direzione. Tagé ha eletto una nuova coordinazione composta da tre donne, Feride Shengali, Heram Ismail e Riam Hezen, e ha approvato un nuovo contratto sociale, un nuovo emblema e 16 punti per rafforzare e continuare il proprio lavoro. Tra queste ci sono la liberazione fisica di Abdullah Öcalan, considerata condizione imprescindibile per il proseguimento di un dialogo di pace e avanzamento democratico nella regione, la costruzione delle comuni delle donne per l'organizzazione delle donne e della società, lo sviluppo di accademie e percorsi di formazione per la gioventù e per le donne, il rafforzamento dei progetti economici cooperativi, la lotta contro la mentalità patriarcale in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata, contro la poligamia, contro i matrimoni precoci, i matrimoni combinati forzati e tutte le forme di violenza contro le donne. Questo è un elemento decisivo. Il congresso infatti afferma che la protezione più forte è l'organizzazione autonoma della donna come soggetto della rivoluzione democratica. Nella sua dichiarazione finale, Tage afferma che il sistema delle comuni sarà il metodo principale di questa nuova fase. Comuni nei villaggi, comuni economiche, spazi in cui le donne possono discutere, decidere, produrre, difendersi, sostenersi materialmente e spiritualmente. È una risposta concreta alla guerra, non solo resistere, ma costruire la società. E naturalmente resta centrale la questione della giustizia. Tage chiede il riconoscimento del genocidio Yazida in Iraq a livello internazionale, la liberazione delle donne e dei bambini ancora nelle mani dell'ISIS, la lotta contro la tratta e la schiavitù sessuale delle donne sopravvissute, chiede il riconoscimento delle strutture di autodifesa e sicurezza delle donne, perché come afferma la loro dichiarazione, la difesa di se stesse e del proprio popolo non può essere delegata ad altri. Tutto questo avviene in un momento in cui il Medio Oriente sta attraversando una nuova guerra regionale. L'Iran sotto pressione militare interna, la Siria dentro un processo di integrazione fragile e ambiguo, la Turchia davanti alla possibilità ancora incerta di un nuovo processo di pace. In questo contesto il congresso di Tage ci dice una cosa molto chiara: nessuna pace sarà reale se verrà costruita sopra le macerie delle donne, dei popoli e delle comunità che hanno resistito al genocidio e alla tirannia. Per questo il congresso di Tage va letto come un messaggio a tutta la regione. Mentre gli stati parlano il linguaggio dei confini, degli eserciti e degli accordi militari, le donne zide parlano il linguaggio delle comuni, della giustizia, dell'autodifesa, dell'economia cooperativa e della solidarietà tra donne a livello internazionale. Non è un linguaggio astratto, è nato dall'esperienza concreta di chi ha dovuto ricostruire la vita dopo il genocidio. Le richieste che possiamo rilanciare sono quindi chiare: riconoscimento politico dello status di Shengal, riconoscimento del genocidio yazida, sostegno alle comuni e alle strutture delle donne, la ricerca delle persone ancora scomparse, giustizia per i carnefici dell'ISIS e per chi ne ha favorito i crimini, il riconoscimento dell'autodifesa delle donne, garanzie democratiche per il nord-est della Siria e la liberazione di Öcalan per un processo di pace nella regione che non sia una resa, bensì un'autentica democratizzazione. Da Shengal non arrivano solo parole di memoria e del valore della vita, che così duramente si sono difese. Arriva una proposta. Le donne zide ci dicono che dopo il genocidio può nascere organizzazione, dopo la distruzione può nascere una vita comune, dopo la paura può nascere una nuova forza collettiva. Ed è forse questo il messaggio più importante del congresso. La libertà e la rivoluzione non sono un'attesa, sono qualcosa che si costruisce nel tempo, comune dopo comune, azione dopo azione, donna dopo donna. Noi continuiamo a ribadire, come ha fatto il congresso, Jin Jihad Azadi come base di una società democratica e libera, invitando i compagni e le compagne a seguire la situazione e la campagna We Are All Yepeji, rilanciata quest'oggi dalla compagna di Rete Jin Italia. Grazie, adesso un nuovo stacco musicale.
Si balla e si danza dalle montagne, un fuoco gravante, fuoco che porta la dignità, balli di gioia e di libertà.
Duemila donne si sono riunite a Kobane e hanno detto: saremo noi a decidere il nostro futuro in Siria. Oggi a Kobane si è tenuto un incontro di donne curde arabe della regione del Eufrate, organizzato da Congrestar, con lo slogan «Costruiamo una Siria democratica con la libera volontà delle donne». All'incontro, tenutosi per valutare la situazione in Siria, il ruolo delle donne nel futuro del paese, la tutela dei loro successi attraverso mezzi politici e legali e il riconoscimento del libero arbitro femminile, hanno partecipato 2000 donne curde e arabe provenienti da Kobane, Ain Issa, Sirin, Celebi e Shehler, nonché rappresentanti di istituzioni e organizzazioni femminili, membri delle unità di protezione delle donne, YPG, di Madri per la Pace e familiari di martiri. Fra i diversi interventi è stato sottolineato come le donne sono state le architette della pace ed ora è necessario proteggere i risultati raggiunti facendo una pilastri della nuova Costituzione siriana. Ilham Ahmed, co-presidente del Dipartimento per le Relazioni Estere dell'Amministrazione Autonoma della Siria Settentrionale e Orientale, ha dichiarato: durante gli anni della rivoluzione abbiamo ottenuto enormi progressi. Le donne hanno sviluppato una maggiore consapevolezza di giustizia, uguaglianza, democrazia e libertà. Hanno trasformato questi ambiti in propri spazi di libertà. Purtroppo, però, nel nuovo sistema e nel periodo di transizione in Siria, i volti, la cultura, l'identità e l'esistenza delle donne vengono resi invisibili. C'è una sola donna nel governo siriano e finora solo 6 donne sono state elette in Parlamento. Le donne sono assenti dai meccanismi decisionali. Come donne curde dobbiamo fare in modo che i nostri successi diventino un successo condiviso per tutte le donne siriane. Il riconoscimento dell'identità femminile all'interno dell'identità siriana è di fondamentale importanza. Ciò richiede una lotta unitaria a livello legale, politico e sociale. Dobbiamo rafforzare la nostra organizzazione come donne prima che venga redatta la Costituzione siriana. È stata condivisa la volontà di trasformare questo incontro in un nuovo inizio ed è stata approvata una risoluzione finale in cui si afferma che la lotta politica e organizzativa continuerà in tutti i settori fino alla liberazione del leader Abdullah Öcalan. Le donne dovrebbero essere incluse in tutte le istituzioni e nei meccanismi decisionali e che si dovrebbe raggiungere una reale parità di genere. Vanno vietati i matrimoni precoci e la poligamia e va combattuta la violenza domestica, amministrativa ed economica. Il curdo dovrebbe essere tutelato come una delle lingue ufficiali della nuova Siria. È stato richiesto il riconoscimento delle unità difesa della donna, YPG, come forza di difesa ufficiale. L'incontro si è conclusa con gli slogan Jinjian Azadi, donna, vita, libertà.
Abbiamo 4 minuti, quindi ricominciamo subito, direi, no? Ok.
Sì.
Sì, abbiamo 4 minuti. Allora, abbiamo pochissimi minuti, ben 4 minuti, quindi proviamo a, diciamo, mantenere aperta la scaletta che abbiamo previsto dall'inizio. Allora, l'altra notizia, questa dovrebbe essere una buona notizia: altre 600 famiglie di Afrin sfollate a Kobane da 9 anni sono tornate nelle proprie case. Afrin è stata occupata nel 2018 dalla Turchia. Ad Afrin vivevano 1,5 milioni di persone e questa occupazione ha comportato che centinaia di migliaia di persone sono finite nei campi profughi. Allora, comunque, nell'ambito del processo in corso per il ritorno degli sfollati di Afrin, altre 600 famiglie sono rientrate nella terza settimana di maggio del 2026 nelle proprie abitazioni. Erano quindi a Kobane, rifugiati a Kobane, nei campi profughi di Kobane da ben 9 anni. Dopo la partenza del gruppo sono state rilasciate, come dire, dichiarazioni da parte dell'amministrazione della regione di Kobane e dalla copresidente del consiglio esecutivo dell'amministrazione autonoma di Kobane. Lo dico anche per sottolineare che l'amministrazione autonoma non si è liquefatta con il nuovo regime. Allora, la situazione ad oggi è questa: il primo gruppo, composto da 400 famiglie, è rientrato ad Afrin il 9 marzo, il secondo 200 è rientrato il 4 aprile, il terzo 800 famiglie è rientrato il 14 aprile e in questo gruppo ci sono 1,000 persone rientrate l'11 maggio. Allora, in totale... le persone rientrate sono al momento, scusate, le famiglie rientrate sono al momento 3.000. con una certa, con una certa dose di ottimismo è stato affermato che tutti gli sfollati dovrebbero tornare nelle proprie abitazioni prima delle Eid al-Adha, che sarebbe la festa, una festa islamica che ricorda il sacrificio di Abramo. Ora, secondo una stima che si può fare, continuando con questo ritmo, considerando che solo in un campo profughi, uno dei tanti, che era in un posto che si chiama Sheba, c'erano 200.000 persone, per il ritorno di tutti gli sfollati mi pare che ci possono servire da 20 anni a 200 anni. Quindi, come dire, sicuramente devono darsi una mossa, come si dice a Roma. Dunque, adesso abbiamo un minuto per parlare delle iniziative e vediamo se gliela facciamo molto molto rapidamente.
Allora, la prima iniziativa, sabato 24 maggio ad Ararat si terrà una cerimonia di commemorazione dei martiri di maggio. Per il movimento curdo il ricordo di coloro che cadendo hanno indicato la via da seguire è fondamentale. Maggio, il 18 in particolare, è il momento in cui ricordare il loro esempio.
Dunque, una seconda notizia riguarda invece un paese che si chiama Verroa Savoia, in provincia di Torino, e in particolare vogliamo segnalare che nell'apertura di questa festa alle 10.30 l'associazione Verso il Kurdistan presenta un libro dedicato ancora una volta agli Ezidi. Il titolo del libro è Ezidi, storia e cultura di un popolo in lotta contro il proprio genocidio. Ultime due notizie.
Si annuncia poi il 23 maggio alla Casa della Sinistra a Via Polpa a Milano che ci sarà la presentazione del nuovo numero di Legevin, la rivista della gioventù internazionalista nel mondo che si ispira al confederalismo democratico, dove si parlerà delle rivolte della Gen Z e della gioventù come attore politico in questo nuovo ordine globale. Poi si annuncia che a Milano la casa dell'Associazione Rete Kurdistan di Milano sarà aperta 5 giorni alla settimana dalle 16.30 alle 19 con corsi di ballo di lingua curda e letture la seconda e quarta domenica del mese sui libri di Abdullah Öcalan per meglio comprendere il paradigma della modernità democratica. Invitiamo tutti i compagni di Milano alla presentazione sia all'Associazione di Rete Kurdistan Milano. Grazie a tutte e tutti, vi auguriamo una buona serata e
ci vediamo giovedì prossimo. Un saluto particolare a tutte le persone private della propria libertà in Italia e, come dire, dappertutto nel mondo. Alla prossima, al prossimo giovedì.
لكردوا وكردستان كرد هرج الشرنا خوزي تانيا بيكا واجيا الله يمسي وشيوت شينا وكو واسمان جنجي انا زادي هدية كرد بوغالان جن جيا ازادي